Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Quarant'anni e non sentirli, si direbbe. Tanti ne compie quest'anno 2025 il Giardino Armonico, ensemble fondato nel 1985 e specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali. Intanto un saluto da Luisa Sclocchis e proseguiamo nel celebrare questi 40 anni del Giardino Armonico, che a geometria variabile, in base alle esigenze di ogni programma, va da un piccolo ensemble fino a un'orchestra da camera. A dirigerlo dal 1989 Giovanni Antonini, tra i membri fondatori, qui con noi a microfoni di Rete 2 per ripercorrere, facendosi in gran parte guidare dalle musiche della consistente discografia dell'ensemble, che proporremo in ordine cronologico, in occasione del traguardo dei 40 anni, la storia del Giardino Armonico. Buongiorno quindi Giovanni Antonini e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno.
Partirei con una panoramica su questi 40 anni e le significative tappe che li hanno segnati, per poi entrare nel dettaglio e approfondire le singole decadi. Partiamo quindi dalle origini, dagli albori di questa splendida avventura. Facciamo un balzo indietro nel tempo fino al periodo immediatamente precedente la fondazione del Giardino Armonico, che, come accennavamo, è avvenuta nel 1985. Come nasce l'idea di fondare un ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali?
Direi che soprattutto nasce dalla voglia di suonare assieme a dei musicisti con cui si ha piacere di suonare. Si era molto giovani, io avevo 20 anni a quell'epoca. Ero cresciuto musicalmente attorno alla scuola civica di musica di Milano, in cui c'erano questi, all'inizio degli anni 80 erano cominciati questi corsi pionieristici per strumenti antichi, flauto dolce, flauto traverso barocco, clavicembolo, viola da gamba, eccetera. E quindi appena terminati questi studi andavo avanti indietro a Ginevra, ma insomma in quel momento la scuola civica era un punto di riferimento, e appunto attorno a questo punto di riferimento, insieme a Lorenzo Ghielmi al clavicembolo e Paolo Beschi, abbiamo deciso di formare un piccolo gruppo, perché eravamo in tre, quindi un gruppo flauto dolce e basso continuo. Questo è stato l'inizio, senza in fondo particolari ambizioni. Nessuno immaginava poi quello che sarebbe diventato lo sviluppo che il Giardino Armonico ha avuto. Si era giovani e si voleva suonare assieme, provare a fare qualche concerto.
Giovanni Antonini, il Giardino nasce in un periodo di fermento culturale particolarmente fecondo per la musica antica, in cui certamente un po' più tardi, peraltro che in altri luoghi d'Europa dove i primi frutti del movimento erano evidenti da tempo, nel nostro paese sempre maggiore era l'attenzione verso questo repertorio.
Beh, era una cosa nuova che arrivava in Italia, magica, perché a quell'epoca sono tanti tanti, diversi musicisti della mia generazione che sono rimasti affascinati da questo mondo di suoni diversi da quello che era il mondo della musica classica tradizionale. In particolar modo credo che a Milano è stato importantissimo l'apporto della stagione Musica e Poesia San Maurizio, creata da Sandro Boccardi. E io ricordo questi concerti, si andava quasi come a un pellegrinaggio, si andava a sentire Saval, Musica Antica Köln, Franz Bruggen, che per me era come il dio del flauto dolce. Veramente c'era un entusiasmo incredibile, forse in un mondo che era molto diverso, in cui c'era più curiosità, si andava di più agli eventi, ci si vedeva di più, ma insomma quello è stato il fulcro, quello che ha mandato avanti l'interesse e il contatto con queste realtà. A quell'epoca questi gruppi che ho nominato erano giovani, insomma poi sono diventati anche loro molto più famosi e conosciuti, ma era un mondo. Per me era un mondo magico, che era un po' al di fuori da quello che erano le vie, il mainstream della musica classica, il pianoforte, il violino, che io ascoltavo da sempre musica classica, per mia famiglia si ascoltava molto, però questo era un mondo nuovo ed è stato un po' l'inizio non solo per gruppi come il Giardino Armonico, ma per tanti altri musicisti della mia generazione.
Lei arriva a questo mondo dal flauto dolce.
Sì, uno strumento in qualche modo ritenuto minore, insomma sono stato folgorato dalla scoperta del flauto dolce. Ricordo anche a quell'epoca suonare, anche oggi forse un po', suonare il flauto dolce era come prendere una strada, ma come quasi non è uno strumento serio, ancora oggi si associa il flauto dolce, il flauto diritto a quello delle scuole medie. Però in qualche modo io ho resistito a queste pressioni, mi dicevo, ah, ma devi suonare il flauto moderno, perché sentivo che c'era qualcosa che mi legava in maniera molto forte, anche come realizzazione personale, fatto sin da subito, devo dire, ero bravo, avevo ottenuto degli ottimi risultati e quindi ho seguito il mio istinto senza ascoltare chi diceva che insomma la musica vera si fa solo sul flauto moderno, sul violino, sul pianoforte. Non credo avrei mai potuto affrontare quella strada. Addirittura quando ero bambino i miei genitori avevano provato a farmi entrare in conservatorio per studiare violino, e ricordo addirittura era Borciani che mi aveva fatto l'esame, mi hanno detto: ah no, ma questo ragazzino è troppo vivace, non è dotato, avevo 8-9 anni. E devo dire, ringrazio molto quel momento, perché probabilmente se avessi iniziato a fare musica attraverso i canali classici, la scuola come è strutturata, eccetera, probabilmente avrei smesso dopo poco. E quindi c'è qualcosa che mi ha guidato in questa scelta che poi ha provocato tutto il resto fino ad oggi.
Mentre l'interesse specifico per il repertorio della musica antica, che poi è quello che ha segnato l'intera storia sua e del Giardino Armonico, come nasce?
Ma io direi che nasce proprio dallo studio del flauto dolce, nel senso che il flauto dolce si porta poi dietro il repertorio che è più classico, che c'è anche un repertorio moderno, anche molto interessante, ma essenzialmente quello antico, cioè rinascimentale e barocco. E quindi anche lì il fatto di incominciare a studiare della musica in cui c'è una tale libertà di approccio, di possibilità, di direi creatività, perché sappiamo insomma che nelle partiture antiche le indicazioni, cioè quella, si studia quella che è la cosiddetta prassi, cioè si cerca di capire come si suonava attraverso i trattati, eccetera, e mai veramente lo sapremo perché per saperlo avremo bisogno di sentire una registrazione, ma questo aspetto di libertà e di creatività è qualche modo era qualcosa di cui avevo bisogno in quel momento come ragazzo, come adolescente, e quindi mi sono ritrovato. Mi ricordo quando andavo in vacanza, gli altri forse andavano a giocare a pallone, io mi mettevo a studiare le diminuzioni del 500 al mare, no? Quindi c'era una passione che mi guidava, ma mi faceva sentire molto libero e che potevo creare qualcosa di mio in relazione a un repertorio così bello e così importante, ma ancora una volta al di fuori di quello che è, non so, la sonata per violino e pianoforte o il pezzo per flauto moderno di grandi autori.
Giovanni Antonini, torniamo per un attimo ai primi 40 anni del Giardino Armonico, che appunto, come accennavamo, si celebrano quest'anno 2025. Una domanda un po' di rito: qual è il bilancio di questi primi 40 anni? Peraltro, ironicamente, si parla di crisi dei 40 anni, e ovviamente non pare il vostro caso, ma costituiscono certamente una sorta di momento di transizione, di solito, o comunque di momento significativo nella storia.
Dire di sì, nel senso che si fa 40 anni, sono tanti, sono volati incredibilmente, ma sono volati proprio perché anche l'avvicendarsi dei diversi progetti, degli sviluppi, dei repertori che sono stati affrontati, anche con delle crisi che ci sono state, che sono normali. Noi siamo nati con la nascita del CD, per esempio, poi il CD ha avuto una crisi, poi i gruppi comunque sono delle strutture sociali, ci sono persone che arrivano, che se ne vanno, che ritornano. Insomma, la storia di un gruppo non è solo una storia musicale, ma è una storia di vita. Ed è vero, a un certo punto, dopo tanti anni, uno dice: va bene, ma adesso si è realizzato quello che si voleva. Insomma, i traguardi raggiunti sono tanti, però credo che l'energia è ancora molto forte. Soprattutto la mia impressione è che quello, anche riascoltando le prime incisioni della fine degli anni Ottanta, ma insomma in qualche modo era già tutto lì, quello che si voleva sviluppare. E ancora oggi siamo sulla stessa strada. Personalmente sento che si sviluppa ogni volta un dettaglio, un qualcosa in più, ma sempre su un concetto di base, quello del suono del giardino armonico, dell'articolazione, dei contrasti, delle emozioni barocche, degli affetti, eccetera. Si sta proseguendo, cioè non è esaurita quella ricerca che forse un po' inconsciamente è iniziata in quegli anni. E quindi mi fa pensare che questo gruppo, l'idea, il progetto sia ancora molto vivo per i prossimi anni. Certo, non so se per i prossimi 40 anni, ma credo che c'è ancora molto da dire.
Sì, anch'io avevo pensato ai prossimi 40 anni.
Perché no? Vedremo cosa
Esatto.
succede.
Quindi cosa è rimasto di quegli esordi, anche dal punto di vista delle caratteristiche dell'ensemble, quindi del nucleo, della volontà, dell'origine ancora oggi?
Ma direi una volontà soprattutto di perseguire una qualità tecnica, una qualità musicale. Noi sin dall'inizio eravamo un gruppo che provava tantissimo. Noi per fare un programma provavamo 4-5 giorni e magari ripetendo 2 mesi dopo lo stesso programma rifacevamo ancora le stesse. Cioè, credo che Giardino Armonico è stata una grande scuola per tutti noi, anche per me, perché poi in realtà le scuole musicali le ho frequentate molto poco, sono stato in civica, eccetera, ma in realtà ero abbastanza esterno. Io ritengo la mia scuola musicale essere stato il lavoro che abbiamo fatto artigianalmente, io e i miei colleghi, quasi giornalmente, cercare le dinamiche, le articolazioni, ricercare, rimettere in discussione. Allora, questo approccio di qualità ancora oggi esiste, cioè il fatto quando magari un altro gruppo, oggi poi viviamo anche in un'epoca più di routine, più stressate, insomma, io cerco sempre di non mollare la tensione sull'aspetto della qualità, quindi provare, riprovare, rimettere insieme le persone, anche perché siamo un gruppo, in qualche modo le persone sono più o meno sempre le stesse, ma ognuno poi fa un progetto con noi, se ne va, fa altre esperienze, in qualche modo si dimentica, si entra in altre realtà, e quindi rientrare nella realtà del giardino armonico, nel suono, eccetera, necessita sempre un po' di tempo, anche se tanti anni che si suona assieme. Ora, per esempio, riprenderemo il progetto tra qualche giorno con Isabel Faust del Resto Armonico, l'abbiamo fatto 2 mesi fa, ma faremo ancora 3 giorni di prova, proprio per rimettere in discussione, per ricercare, riprovare. Cioè, io ho sempre pensato che la qualità, una volta raggiunti un livello buono o molto buono, la differenza tra quello che è molto buono e l'eccellente si fa sui dettagli, e i dettagli vanno sempre curati, cioè, e soprattutto in musica, niente è automatico, cioè quello che tu acquisisci lo puoi perdere estremamente, in maniera molto veloce e molto facilmente. Questa idea di base credo sia rimasta ancora oggi, da un punto di vista di come lavorare, come fare la musica. E devo dire che riascoltando anche queste vecchie incisioni, appunto in questi giorni, o poi in occasione di questa retrospettiva, mi sono detto: caspita, molte di queste situazioni mantengono ancora una freschezza. Poi possono essere state superate, possono piacere o non piacere, ma quell'energia è in fondo la stessa che c'è oggi, e questo mi fa molto piacere, insomma.
Giovanni Antonini, abbiamo parlato di questa ricerca di dettagli che è anche un po' una caratteristica peculiare o qualcosa su cui comunque avete cercato di mantenere una coerenza rispetto alle origini, che richiede anche delle sessioni di prova piuttosto consistenti, che forse sono anche oggi uno dei problemi più frequenti, nel senso che siamo abituati a tempi in cui tutto va realizzato in velocità. Voi invece riuscite a perseverare in questa intenzione.
Ma devo dire che in fondo il portare avanti questa idea del provare, dare tempo, prendersi il tempo, è stata anche una lotta negli anni. Io stesso mi sono trovato in passato a dover spingere i musicisti a dire no, e in generale ho avuto sempre, quasi sempre, la complicità, soprattutto dei colleghi più coinvolti, più stabili. Però è vero, la tendenza è dire ma sì, ma lo sappiamo il programma, ma perché dobbiamo rifarlo, cioè, e lì secondo me è l'inizio della fine. E devo dire che una cosa che dico sempre, lo dicevo anche recentemente, sono stato per esempio all'orchestra della Tonale, sono tornato ieri di Zurigo, che sono un'orchestra eccellente, e abbiamo fatto una prova prima del concerto, la generale di 3 ore per un programma lungo 1 ora e mezza, lavorando sul dettaglio. Loro erano molto contenti e gli ho detto ma secondo me uno più è bravo più deve provare, non è il contrario. Cioè, quando hai la possibilità di investigare i mezzi tecnici, la profondità musicale, è bellissimo. Sullo stesso testo provare ad andare ancora più in profondità, dargli un senso diverso. E proprio nel momento in cui uno può farlo, perché ne ha la capacità, diventa come una specie di laboratorio musicale in cui personalmente io quasi preferisco le prove ai concerti. Perché è un momento di crescita, di ricerca, in cui però ci vuole la complicità di tutti i musicisti. È come giocare a un gioco, se qualcuno non vuole giocare il gioco è finito, se tutti vogliono giocare diventa un gioco meraviglioso.
Abbiamo fatto cenno a queste 4 decadi ad oggi trascorse, che peraltro sono estremamente ricche di progetti discografici, che hanno visto succedersi collaborazioni con varie etichette, come Nuova Era, Teldec, Naive, Decca e Alfa.
Beh, come dicevo prima, siamo nati nell'epoca della crisi del vinile e la nascita del digitale, no? E quindi nell'87 abbiamo fatto, devo dire, questo salto tra il primo nucleo del gruppo piccolo e poi invece aver chiamato musicisti come Rico Onofri, Fratelli Grazzi, per questo progetto dei concerti da camera di Vivaldi, questi concerti senza orchestra cosiddetti, in cui hai un gruppo di solisti, flauto, il violino, l'obo, il fagotto e poi il basso continuo, che allo stesso tempo sono solisti ma anche formano il tutti della forma del concerto. Allora questo è stato il progetto in cui abbiamo investito tutte le nostre energie, e in quel momento c'era la Nuova Era, questa etichetta italiana che incominciava a produrre soprattutto musicisti italiani, e lì è stato inizio. Abbiamo fatto 2 CD per loro, questo primo e poi un secondo CD di sonate per flauto italiane. Poi, qua, un anno, 2 anni dopo, c'è stato l'interesse della Teldec, specialmente questa serie, il Dasalte Vert, gloriosa, che sin dagli anni 60 aveva investito in musicisti come Arnon Kur, Leonard. C'è questa nascita, questo interesse, questa onda, chiamiamola, degli strumenti antichi, che in Germania, Austria, Olanda era nata già negli anni 60. E lì è stato Arnon Kur, in qualche modo, che ha spinto la nostra presenza, soprattutto attraverso il contatto di Luca Pianca, che a quell'epoca lui aveva studiato con Arnon Kur e suonava nel Concentus. Quel salto è stato importantissimo da un punto di vista di diffusione, però già questi primi CD, questo primo Vivaldi, era stato un grande successo da un punto di vista di critica, perché era un modo completamente diverso di suonare la musica di Vivaldi, con gli strumenti originali, anche provocatorio in qualche modo, insomma, e poi arrivava dall'Italia. Quindi c'è stata una ricezione in Olanda, Germania, Francia, ah, cosa sta succedendo? Cos'è questa cosa nuova? Ed è stato l'inizio di questa storia così lunga.
Giovanni Antonini, 4 decadi di progetti discografici, ma anche di tournée. Iniziate nel 1992. Il Giardino Armonico parte per una tournée in America e in Giappone, e fu allora il liutista Luca Pianca che mirava in alto, conosceva le lingue ed era spigliato, così è stato riportato a motivare l'ensemble dicendo: ragazzi, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare su e giù dagli aerei, cosa che fate largamente anche tutt'oggi, no?
Questa espressione me la ricordo, su e giù dagli aerei come obiettivo, era molto divertente. Ed effettivamente si è riusciti a farlo questo su e giù, a volte anche troppo. Però sì, c'era un'ambizione, c'era la voglia di suonare, c'era la voglia di portare, anche con una voglia un po' di provocazione, ma non era l'aspetto principale, cioè non era l'idea, beh, fammelo strano, no? Come dire, c'era veramente un'idea dietro che in qualche modo a volte poteva suonare provocatoria, eccetera, ma che in fondo esprimeva una grande energia legata anche alla nostra età, ai nostri sogni, eccetera. E alla fine, sì, questo su e giù degli aerei si è veramente realizzato e continua tuttora.
E decadi anche in cui vi hanno visto protagonisti di collaborazioni con interpreti di primo piano del panorama musicale internazionale, tra cui compaiono, e lo vedremo più nel dettaglio procedendo nell'approfondimento di queste decadi, acclamati artisti tra cui Christoph Kwan, Cecilia Bartoli, Isabel Faust, Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Anna Proasca, Patricia Kopaczynskaja, Avia Vital, Victoria Mullova, Katia e Mariella Beck e Giovanni Sollima. Insomma, nomi di primo piano del panorama musicale internazionale, ma come nascono questi fortunati progetti?
Direi che ognuno ha una storia a sé. La prima collaborazione appunto con un musicista, un solista invitato, è stata quella con Christoph Kwan, quindi nel mondo della musica barocca, un grande violoncellista, un grande musicista, a quell'epoca molto amico di Luca Pianca. Quindi è stato in fondo il primo momento in cui un altro approccio musicale, perché insomma lo stile di Kwan è molto particolare, io lo definisco molto francese in un certo senso, si è unito a quello del Giardino Armonico, in questo CD che aveva il titolo Il Protio con concerti per due violoncelli. E allora quella è stata forse la prima volta in cui noi, agguerriti nel nostro stile, eccetera, abbiamo incontrato un'altra realtà musicale e in qualche modo ci siamo contaminati a vicende. Questa idea della contaminazione, in senso positivo ovviamente, con altri artisti, è una cosa che da quel momento mi ha sempre molto interessato, cioè essere convinti, essere sicuri della strada che si intraprende personalmente, ma anche la volontà di incontrare altri mondi musicali e prendere qualcosa e dare allo stesso tempo, e direi produrre una terza cosa, che non è più esattamente il Giardino Armonico, e forse per il solista non è più esattamente solo quello che è lui, ma produce un terzo risultato, non come compromesso, ma proprio come un incontro da diverse realtà musicali interessanti. E credo in qualche modo ci siamo quasi sempre riusciti a produrre qualcosa di diverso. Nel caso di Christoph Kwan, poi non solo negli anni 90 abbiamo poi inciso i concerti di Vivaldi, quando li risento dico: caspita, non mi ero reso conto quanto era diverso da quello che noi avremmo fatto, però è molto interessante questa testimonianza di come approcci diversi possono incontrarsi e fare qualcosa di bello e di interessante.
Sì, è molto interessante anche perché alcuni dei solisti a cui abbiamo fatto cenno effettivamente provengono da altri mondi musicali, quindi voi avete pensato anche di riferirvi e di comprendere nei vostri progetti artisti che magari sono dediti più ad altri repertori.
Totalmente, forse il primo esempio è stato l'incontro con Victoria Mullova, grandissima violinista, ma era in qualche modo il simbolo del violinismo al più alto livello virtuosistico nella musica romantica e anche in quella del XX secolo. Però anche in lei c'era un interesse, in qualche modo noi eravamo entrati in contatto attraverso le sorelle della Beck, quindi era anche un momento in cui questi due mondi, cioè quello della musica classica e quello della musica antica, si stavano un po', come dire, annusando, no? Soprattutto il mondo della musica classica tradizionale era interessato a questo fenomeno che all'inizio forse aveva delle caratteristiche quasi dilettantesche, cioè non c'erano i grandi virtuosi. Forse il primo grande passo è stato quando Cremer ha inciso i concerti di Mozart con Arno Kur, l'ha fatto con Wiener Filharmoniker. Però è incredibile come un solista proveniente dalla grandissima scuola russa, così intelligente, così interessato, in qualche modo ha capito che c'era qualcosa di diverso, e questo era negli anni 70, credo. Questa cosa si è lentamente sviluppata nei grandi solisti che venivano, in questo caso, dall'Unione Sovietica ancora. Io ricordo con la Mullova, andavo a Londra, lavoravamo insieme, lei mi chiedeva, ma era anche per loro una scoperta di un mondo che rappresentava una libertà. Si può fare così, ma si può fare anche così. E diceva: caspita, io ho sempre studiato che se facevo un errore era la cosa più terribile. Addirittura questo piacere, ah, posso fare anche un errore finalmente, no? In scuole musicali in cui l'errore è un tabù, per esempio la scuola russa, super. E allora era molto divertente, qualcosa che io non conoscevo perché ero in qualche modo nel mio mondo, musica barocca, eccetera, ma mettere un po' il naso fuori e incontrare gli altri, ecco.
Tra l'altro, a proposito della Mullova, è proprio recente un'intervista in cui la ricorda dicendo: grazie a lui ho iniziato i primi passi con le corde di budello, quindi...
Beh sì, perché in qualche modo forse lei aveva avuto tutto quello, era stata riconosciuta, se no si ricorda la Mullova con un suono meraviglioso, pulitissimo, cristallino, ma in qualche modo che a un certo punto le pesava anche, no? Quindi proprio anche il fatto che ricordo questa cosa dell'errore, posso fare... puoi sbagliare, certo. Sì, devo dire che è iniziata con questa sua curiosità e questo mio interesse nel vedere, vediamo cosa succede mettendo insieme due mondi musicali così lontani.
Progetti e collaborazioni che sono state premiate con rilevanti riconoscimenti dalla critica internazionale. Tanti sono infatti i premi ricevuti dal Giardino Armonico per la sua infaticabile attività concertistica e di ricerca.
Sì, mi dimentico dei premi, nella confusione a caso mi saltano fuori i premi. Ieri avevo un Grammy, mi è venuto fuori quello che avevano avuto con la Bartoli, eccetera. Devo dire che c'è stato un riconoscimento, credo il primo riconoscimento era stato dalla Fondazione Cinci, era un premio Vivaldi a quell'epoca, che avevamo vinto credo con i concerti da camera a Venezia, c'era questo premio. E ricordo che noi eravamo giovanissimi, no? In qualche modo ci hanno dato questo premio, ma nella giustificazione c'era di per il loro lavoro, eccetera. Però ricordo con la speranza che questo gusto, adesso non ricordo esattamente le parole, per le dinamiche estreme con gli anni si possa mitigare. E noi avevamo detto, ma no, con gli anni noi vogliamo renderlo ancora più... più evidente questo, quindi c'era un po' questa, ci eravamo sentiti un po' bacchettati, come va bene i ragazzi che fanno questo, però state un po' nei ranghi, e questo in realtà ci ha stimolato a fare ancora di più, dai ragazzi terribili come un po' ci sentivamo. Però sì, poi negli anni abbiamo avuto tanti premi, tanti riconoscimenti, fino anche agli ultimi CD, insomma.
Giovanni Antonini, nella panoramica rientra anche la consueta domanda circa auspici e progetti futuri perché la crescita del Giardino Armonico prosegua. Insomma, come immaginate il prosieguo di questa felice intrapresa nelle prossime decadi?
Ma Un gruppo che vuole andare avanti, che ha dei progetti, si basa essenzialmente su due cose: il mantenere e ancora, se possibile, migliorare, mettere ancora più a fuoco quello che è il repertorio classico, quindi nel caso nostro Vivaldi, gli Handel, le opere, la musica del Seicento, che è stato un elemento estremamente, un repertorio molto importante, soprattutto quella strumentale. E poi nel continuare con questo gigantesco progetto Haydn, che ancora ha diversi anni davanti a sé, che è una grandissima avventura, che spinge a pensare, a trovare soluzioni musicali, a leggere questa musica in modo, possibilmente in modo sempre nuovo, aggiungendo elementi interpretativi diversi e interessanti. Dall'altro, appunto, c'è cercare qualche cosa di nuovo, e devo dire che alle volte mi viene da pensare, io credo che il genere armonico sia sempre stato un po' più avanti rispetto, è stato anche un è diventato anche a un certo punto un modello. Allora, nel momento in cui si viene imitati, o si viene anche il nostro modo di suonare, spesso imitati a volte negli aspetti forse più esteriori, no? Il genere armonico che suona veloce, che suona con i contrasti, cioè, ma quello è solo un aspetto, no? Forse il più facile da imitare. Allora, alle volte dico, sento delle cose, caspita, questo siamo noi o no? Poi capisco che non siamo noi. C'è forse anche un'idea di orgoglio, di avere un'idea sempre un po' prima degli altri, se questa idea ovviamente arriva, no? E quando una cosa entra troppo nella prassi, è stabilizzata, in qualche modo mi annoia un po', nel senso, ah, questo lo facciamo noi, ma lo possono fare anche altri, cioè, allora sì, lo facciamo noi, magari lo facciamo con il nostro, se uno sente, sì, rimane qualcosa di diverso, e credo rimanga qualcosa di diverso ancora oggi. Però, per esempio, mi interessa molto approfondire l'aspetto dell'improvvisazione. Noi abbiamo fatto qualche anno fa questo disco La morte della ragione, che era un po' legato al viaggio musicale, un altro disco dell'inizio anni 2000 sulla musica del Seicento, nel caso della morte della ragione anche più antica, in cui questo aspetto dell'improvvisazione è molto importante. Allora, per esempio, questa è una cosa nella quale vorrei ancora andare avanti, perché è molto affascinante, anche molto moderna in un certo senso. Questi sono un po' gli obiettivi, ma soprattutto mantenere anche una qualità del lavoro che facciamo. Non da ultimo il fatto che un gruppo viva anche di tournée. Oggi la realtà musicale rispetto a 20 anni fa è molto cambiata. Fare tournée con concerti, di tanti concerti, che sono quelli che mantengono in vita anche da un punto di vista finanziario, economico, un gruppo, è molto più difficile. Quindi quello che mi auspico è anche che si possa continuare. Oggi fare una tournée con 4 concerti o 5 è già in genere un grande successo, una volta se ne facevano 10, 11. Quindi c'è anche questo aspetto di continuità pratica, poter suonare i concerti, che anche a sua volta è l'elemento che mantiene la qualità, cioè tu cresci se suoni assieme. E questo è sempre stata una lotta, ma oggi è una lotta ancora più dura, però siamo, credo, ancora molto agguerriti in questo senso. Soprattutto con un gruppo che non ha mai avuto nessun tipo di sponsor, cioè il miracolo in tutto questo, che in fondo, a differenza di gruppi francesi o svizzeri, eccetera, noi non abbiamo mai ricevuto un soldo da nessuno, sì, qualche progetto in particolare per qualche CD, ma abbiamo sempre vissuto coi concerti, e forse questo è stato anche un pungolo per cercare di essere al top della qualità e di trovare qualcosa che potesse interessare un promotore, con un gruppo per esempio che è più caro di altri, proprio perché non ha sponsor. Oggi c'è una concorrenza tale di gruppi proprio che hanno sponsorizzazione, eccetera, ma a volte c'è anche forse una pigrizia in questi gruppi, proprio perché sono sostenuti, ed è ottimo per loro questa cosa. Però questa indipendenza, il vivere sulla propria pelle, anche la sopravvivenza stessa del gruppo, è sempre stata l'essenza del Giardino Armonico, e forse anche il motivo di questo fuoco che credo ancora oggi ci sia.
Sì, tra l'altro questo aspetto, quello della sopravvivenza senza sostegni esteriori, devo dire che ha del miracoloso, effettivamente, oggi pensandoci. Ma rimanendo sul futuro, qualche anticipazione di progetti imminenti?
Beh, abbiamo questo progetto a proposito di collaborazioni con Isabel Faust, di registrare, eseguire, adesso tra qualche giorno suoneremo a Cremona e a Perugia l'estro armonico di Vivaldi. Con Isabel abbiamo iniziato questa collaborazione con concerti di Mozart, qualche anno fa, appunto in una formazione piccola, in cui il solista in qualche modo è strettamente legato al gruppo, collabora, lavoriamo insieme, soprattutto se il solista vuole provare, come nel caso di Isabel, una musicista così profonda, così che si rimette sempre in discussione. Quindi non è una semplice collaborazione, una semplice, ma è proprio anche qui uno scambio profondo di esperienze musicali. E direi che questo è uno dei progetti più importanti, anche perché siamo recentemente stati in Giappone con lei, quindi, come le dicevo, sto pensando a dei progetti che necessitano tempo per essere messi a fuoco, proprio riguardo alla musica più arcaica. In realtà ho spesso fatto dei programmi che andavano non necessariamente specialistici, cioè eseguiamo la musica del 1610, ma in qualche modo mi è sempre piaciuto mettere in relazione un repertorio antico o addirittura con quello contemporaneo, come è successo nel caso del progetto con Patrizia Kopaczynskaja, o con musiche, per esempio un Vivaldi, ma che può andare bene con un pezzo di Biagio Marini, ma trovando una relazione che corre attraverso gli anni, addirittura attraverso i secoli. E questo è un qualcosa con cui voglio andare avanti. Non è sempre facile trovare la cosa giusta, perché deve funzionare, deve avere una ragione, però ci sto lavorando su questo genere di progetti.